Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli chi di loro fosse più grande. Allora il Signore Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglierà me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e gliel'abbiamo impedito, perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: Non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi. Parola del Signore.
Gloria a te.
Sia lodato Gesù Cristo. Siamo alla fine del capitolo, verso la fine per carità, del capitolo 9 del Vangelo di Luca, ai versetti 46-50. Luca, in un modo molto piatto, molto di cronaca, affronta uno dei problemi più grandi dell'umanità di ogni tempo e quindi anche di ogni chiesa. Nacque una discussione tra i discepoli di chi loro fosse più grande. Intendiamoci, noi tutti abbiamo bisogno di dare pienezza alla nostra esistenza, di realizzarci, di perseguire fini e fini grandi. E perché no, di raggiungerli. A suo modo, lasciamo stare la questione del Covid, ma il trionfo per le strade d'Italia, per la vittoria di un campionato di calcio europeo, ha una sua positività. A cosa si riferisce allora qui il Vangelo? Chi di loro fosse il più grande? Vedete, forse è una delle conseguenze più gravi della nostra incompiutezza la fatica a gestire questa stessa inadeguatezza nostra. E come la gestiamo? Umanamente nel paragonarci agli altri, nel rassicurarci perché io sono migliore di te, io sono più di te. Questo è un vero peccato. Vedete come la parola di Dio proprio tocchi il discrimine del nostro vivere. Lo ripeto, è molto, molto sbagliato, io non valgo niente, eccetera. È un errore gravissimo, che il Signore tra l'altro non condivide, ma ci è stato insegnato, e sì, ma sono storture, sono quelle patologie che ogni religione vive, ogni. Qual è la risposta di Cristo? Beh, intanto Gesù comincia a conoscere il loro pensiero, anzi, il pensiero del loro cuore. Noi ci mettiamo il cuore lì, ci mettiamo tutta la nostra vita. Possiamo mettercela nella dignità dell'essere noi stessi fino in fondo e possiamo mettercela nell'inferno per gli altri, oltre che per noi, del prevalere sugli altri. Gesù conosce i pensieri, prende un bambino, lo mette in mezzo, anzi lo mette vicino a sé, non in mezzo. Qui ogni parola avrebbe bisogno di preghiera, di riflessione. Chi accoglie questo bambino nel mio nome accoglie me. Chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. La delicatezza di Cristo sta nel non dire che noi siamo accolti da Cristo per il disegno del Padre. E perché sia chiaro, prende un bambino, un moccioso, nel mondo di allora erano tutti mocciosi, non contavano niente. Dopo le donne erano le creature meno considerate dalla società adulta del suo tempo. Nascevano tanti e ne morivano molti, per cui era forse anche dipeso dal fatto. Certo, i diritti del bambino è solo dopo la Seconda Guerra Mondiale che vengono riconosciuti, almeno formalmente. Chi accoglie? Qual è il contrario del misurare se stessi per sentirci rassicurati dall'essere più degli altri? È l'accoglienza degli altri, come noi siamo accolti da Cristo. Vedete che ci sono date prospettive completamente diverse. Quante volte mi sento dire non si parla più di umiltà, ed è vero, non se ne parla più, ma perché bisognerebbe parlarne con queste categorie. Quelle di ieri non dicono più niente a nessuno, non vi dico alle nuove generazioni, quelle neanche ci ascoltano, ma neppure a noi. Se io in confessionale, non lo farei mai, ma dicessi ad una persona come va quanta l'umiltà, la farei cadere dal pero proprio, non le darei la possibilità di avere strumenti. Qui ci sono dati strumenti, ma c'è di più. Giovanni, e ricordiamoci che nei Vangeli chi domanda ha sempre una posizione di preeminenza, perché a differenza nostra il domandare non vuol dire essere inadeguato. Il domandare vuol dire essere nel discorso e cercare approfondimento. Del resto Giovanni fa questo. Lo fa in un modo polemico, non dimentichiamo, Giovanni è un Boanerges insieme al fratello Giacomo, i figli del tuono, dell'irruenza, noi diremmo oggi quelli più inclini, più esposti al fondamentalismo. E tant'è, maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome, gliel'abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi. E Gesù ha quella frase fulminante: non glielo impedite, primo, non siamo i monopolizzatori del bene, non godiamo del monopolio del bene, ma secondo, chi non è contro di noi è per noi. Per capire quanto porti lontano questo discorso, non è male ricordarci che per la prima volta in modo formale la Chiesa questo lo riconosce con il Vaticano II. Il Vaticano II non fu un concilio di pace, fu un concilio di tensioni fortissime, perché provvidenzialmente fu profetico, preparò il futuro. Dietro a questa frase c'è la Fratelli Tutti, la fraternità universale prima di Dubai, vi ricordate a febbraio credo del 19, poco prima che scoppiasse sto putiferio infinito da parte del Papa con un dignitario islamico, e poi la Fratelli Tutti. Perché? Qui c'è lo scandalo peggiore della Chiesa. La Chiesa non ha Dio come monopolio e non ha Dio per mettersi, per impancarsi a giudice dell'umanità. La Chiesa ha Dio per condividerlo in Cristo Gesù e per riconoscere il bene dov'è. E ricordiamoci che il fondamento di questo, e qui arriviamo al quadro più completo di questa parola di Dio, il fondamento di questo è la libertà. L'uomo ha dignità perché ha libertà, e la libertà dopo la vita viene prima della fede, e la fede dovrebbe essere un aiuto alla vita e alla libertà, dovrebbe essere una valorizzazione del bene. Sì, è proprio una parola di Dio indicata per le scelte che come gruppo della parola siamo chiamati a prendere in questa giornata. Preghiamo per tutti coloro che sentono il bisogno di camminare nell'ascolto della parola. Vedete come la parola porta lontano?